Allora ringrazio intanto le signorine della Coca-Cola, che la distribuzione di caffeina vedo che nella sessione è... No, ho letto gli ingredienti, credevate di fregarmi ma invece vi ho fregato io. Allora, il peggio è passato, nel senso che Giorgio Spedicato io lo conosco da ragazzino, quando,
cioè, da ieri,
quando vendeva CD masterizzati sul lungomare di Bari. Abbiamo una cosa in comune, che sta facendo un dottorato di ricerca all'Università di Bologna, che è stato il primo dottorato che ho fatto io, primo e unico, dopo ho cambiato strada. Allora, anch'io ho iniziato facendo il dottorato di ricerca all'Università di Bologna, al CIRSE, ed anche lui sta facendo un dottorato in informatica giuridica e diritto dell'informatica. E si occuperà di mercati digitali e diritti degli utenti, evoluzione o involuzione. Vedete, un titolo tranquillo, di conseguenza l'argomento sarà... molto pacato. Giorgio, non hai molto tempo, quindi ti chiedevo se riuscivi a ridurre un po', perché così magari, Deborah, facciamo un break dopo questa sessione di 5 minuti, diamo tempo al professor Hugenholz di... No, non facciamo il break, sì, mi stai fulminando con lo sguardo. Ah, no, non possiamo fare un break. Giorgio, se riesci a ridurre un po', se no sostituisci le parole che avevi pensato con parole più corte e l'intervento dura meno.
Va bene.
Giorgio Spedicato.
Grazie. Allora, mercati digitali e diritti degli utenti, parlo veloce, così faccio prima. Evoluzione e involuzione. Quando andavo alle scuole medie, l'insegnante di italiano mi aveva detto che nelle domande retoriche il secondo termine di solito era quello che conteneva la risposta affermativa. In questo caso, invece, non voglio essere suggestivo e significare con questo titolo che secondo me attualmente c'è un'involuzione nell'ambito della disciplina dei diritti degli utenti. Perché questa è una cosa che lascerò al giudizio di ognuno di voi. Diciamo che la cosa di cui sono convinto è che c'è attualmente una rivoluzione. Da quando, cioè quindi circa dall'inizio degli anni 90, o comunque da metà degli anni 90, è stato possibile il commercio, prima illegale, attualmente anche legale, della musica online, diciamo che il diritto, dovendo far seguito a questa nuova situazione, ha dovuto cambiare radicalmente la sua impostazione. Quello che vorrei discutere è del come ha seguito questa nuova evoluzione. Prima il professor Ziccardi ha detto che gli utenti sono stati sostanzialmente dimenticati. Secondo me invece è probabilmente vero il contrario, cioè degli utenti se ne sono ricordati fin troppo, purtroppo non in senso esattamente positivo. Diciamo che avevano iniziato bene, come diceva l'avvocato Paulillo...
La carriera di Spedicato è finita, ve lo annuncio immediatamente.
Contavo già di emigrare. I WIPO Copyright Treaties sono anche definiti l'Internet Treaties, sono quelli che hanno dato il via alla disciplina del diritto d'autore sulle reti telematiche. Diciamo che nell'ambito della conferenza diplomatica che ha preceduto i Copyright Treaties non si era partiti male, si era sottolineata l'esigenza di mantenere i diritti degli utenti e addirittura di concepire nuove eccezioni che fossero appropriate nell'ambito del contesto delle reti digitali. Queste almeno sono le dichiarazioni. Poi cosa è successo? Si è arrivati alla direttiva 29/2001, che ancora voleva continuare a tener ferma quella linea, cioè ancora in un considerando il 31 è sottolineata la necessità di garantire un giusto equilibrio tra i diritti degli autori e dei loro aventi causa e quelli degli utenti. Questi sono gli equilibri, o questo è il giusto equilibrio che poi in effetti è stato nucleato. Il giusto equilibrio riguarda l'ampliamento della nozione di diritto di riproduzione, dopo vedremo in che termini, l'inapplicabilità del principio di esaurimento del diritto, la tutela giuridica delle misure di protezione e l'inapplicabilità della norma sulla copia privata. Cosa è successo? Sostanzialmente si è voluto sterilizzare tutte quelle norme che in ambito non digitale potevano garantire un certo margine di libertà agli utenti, per garantire una serie di utilizzi che loro potevano fare delle opere, si è voluto sterilizzare tutta questa normativa nell'applicazione al mondo di Internet. Iniziamo dall'ampliamento della nozione di diritto di riproduzione. È evidente che chiunque legga questa normativa non può non rendersi conto di come sia stata pensata ad hoc per Internet. Nel momento in cui si parla di copie temporanee o permanenti, si pensa al mondo analogico, mi è difficile pensare cosa voglio dire. È evidente che nell'ambito del mondo digitale una copia temporanea ha molto senso, perché anche l'attività di browsing o il caching implica una copia temporanea. Il principio di esaurimento del diritto è quello che fondamentalmente garantisce la possibilità di mercati secondari, ovvero quello che garantisce la possibilità che un utente che ha acquistato un'opera dell'ingegno possa rivenderla successivamente, favorendo il mercato dell'usato e quindi, come è evidente, tutta una serie di diffusioni maggiori delle opere. Ovviamente il diritto di esaurimento, che è sacrosanto, non si applica a tutta questa frase lunghissima che significa a internet sostanzialmente. La tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione è un'altra chicca. Questa, secondo me, è come subdolamente travisare quello che era stato dettato sul piano internazionale. Vedete la frase evidenziata in giallo: impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Nella normativa del WIPO c'era un'aggiunta non insignificante, che era non autorizzati dai titolari dei diritti o dalla legge. Il che significava sostanzialmente che veniva fatta salva tutta la normativa contenente eccezione o limitazione ai diritti degli autori. In questo caso invece sostanzialmente questa norma dice che qualunque atto non voluto dagli autori che venga precluso tecnologicamente gode di tutela giuridica. Sostanzialmente gli autori, o comunque i loro aventi causa in questo caso, possono decidere quello che noi possiamo o non possiamo fare con un'opera dell'ingegno legittimamente acquistata. La norma sulla copia privata, come sopra, la copia privata ormai era un patrimonio acquisito al mondo del diritto d'autore, ovviamente anche nel caso della copia privata questa non si applica alle opere materiali messe a disposizione su internet. La sintesi di tutto questo discorso qual è? Che se sei un utente di musica non puoi fare alcune delle cose che sembrano più naturali da fare dopo che legittimamente hai acquistato un brano, cioè non puoi masterizzarlo per sentirtelo nel tuo lettore CD della macchina, non puoi metterlo sul lettore portatile di MP3 che hai acquistato, e non puoi neanche farti una copia di backup onde evitare che dopo che il tuo computer è stato aggredito da un virus e tu vuoi formattare il disco rigido, tu possa ritrovare il brano che hai pagato. E questo è solo l'inizio. La cosa singolare è questa. Questa normativa abbastanza restrittiva, diciamo in questi termini, è stata richiesta evidentemente dagli attori del mercato musicale, ovvero soprattutto dalle grandi major musicali. In una conferenza stampa subito successiva all'emanazione della direttiva 29/2001, l'uscente commissario europeo Bolkestein aveva dichiarato che c'era stata una pressione lobbistica senza precedenti sulla commissione per l'emanazione della direttiva. Ovviamente la pressione lobbistica era da parte delle major. Che cosa succede? Le major, dopo essersi viste varare questa normativa, si sono rese conto di una cosa. Intanto che il mercato della musica digitale era una realtà e che non si poteva fermare. Inoltre che probabilmente il fatto che venissero concessi così pochi diritti agli utenti non poteva far altro che portare a un aumento di fenomeni illegali, quindi del file sharing illegale, del P2P illegale, e che ogni tentativo, come ha messo in evidenza l'avvocato Paulillo, di fermare questi fenomeni tramite azioni legali comportava dei costi talmente alti che difficilmente sarebbe stato possibile sostenerlo o comunque sostenerlo proficuamente. Allora, cosa è successo? Che il mercato ha capito che probabilmente doveva fare una retromarcia, che la possibilità di competere con dei sistemi illegali era legata alla necessità di fornire dei sistemi legali dotati di qualche appeal maggiore, quindi di qualche vantaggio sostanzialmente per l'utente. Questi vantaggi sono tanto vantaggi in termini di maggiore quantità di contenuti, perché con i sistemi legali attualmente non solo si scarica la musica, ma si scaricano anche video, interviste. Ho visto su iTunes hanno aggiunto anche la possibilità di scaricare i libretti, quindi sostanzialmente hai come il CD che compri da ricordi. Non è pubblicitario da ricordo. Un valore aggiunto in termini di qualità, perché evidentemente chiunque abbia scaricato mai dei brani da Napster sarà sicuramente incorso nella spiacevole evenienza di avere dei brani tagliati o di qualità non eccellente. E soprattutto, oltre alla concorrenza in termini di prezzo, ci si è spostati anche sulla concorrenza nell'ambito delle condizioni contrattuali. La settimana scorsa ho dato un'occhiata alle varie condizioni contrattuali che caratterizzano alcuni servizi legali di download. Come vedete, ho preso questi 6 casi che mi sembravano abbastanza esemplificativi. Se voi ricordate quello che ho detto a proposito delle condizioni normative, tutto questo è già fantascienza assoluta, cioè nell'ambito delle condizioni normative non è possibile fare nessuna di queste cose che sono segnalate qui. Evidentemente i gestori di musica legale hanno capito che restringere i diritti degli utenti aveva senso fino a un certo punto. Come vedete qui la casistica è abbastanza varia, si va da iMusic che addirittura garantisce la possibilità di trasferimenti illimitati su dispositivi portatili, su computer, la possibilità di masterizzare un numero illimitato di CD. Vedete che Tisca e le Messaggerie, le due iniziative italiane, sono un po' più restrittive. Adesso non voglio entrare nelle ragioni del perché e del per come sono più restrittive. Diciamo che però in ragione di questa maggiore severità nei confronti degli utenti sono anche quelle che probabilmente hanno minore successo. iTunes nel giro di 16 giorni precisamente dal suo varo in America aveva già collezionato 1 milione di download. Fate 1 milione per 99 centesimi di dollaro e vedete un po' quanto viene. Cosa portano questi sistemi legali come aspetti positivi nei confronti degli utenti? Intanto, l'abbiamo detto prima, una migliore qualità della musica che viene scaricata. Poi, ovviamente l'utilizzo di internet è un'altra serie di condizioni che onde evitare che il professor Ziccardi mi censuri, non sto qui a elencare, consentono un largo impiego di strategie di price discrimination. La price discrimination sostanzialmente consiste nella possibilità di applicare prezzi differenti a utenti differenti. Sempre l'altro giorno leggevo che iTunes sta per varare un servizio che consente abbonamenti alle università americane e quindi consente agli studenti di avere prezzi più favorevoli per il download. Evidentemente
questo perché l'ambiente delle università americane è l'ambiente maggiore di scambio di file musicali, certo, perché tutto è nato quindi è una strategia non solo legata al mondo economico ma anche a condizionare determinati comportamenti, come il legislatore fa spesso. Si vuole eliminare il comportamento dal luogo deputato allo scambio dei file negli Stati Uniti. Certo.
Quindi evidentemente le strategie di price discrimination non vanno solo a fare gli interessi di chi vende, ma anche l'interesse di chi compra, perché in qualche modo è possibile avvicinarsi maggiormente al prezzo che ognuno ritiene di voler spendere per un brano. La libertà del vecchio bundling. Il bundling sostanzialmente è quello spiacevole fenomeno per cui voi, con tanto entusiasmo, quando andavate a comprare il CD, pagandolo cifre esorbitanti, ritornavate a casa, lo ascoltavate e sentivate che oltre alla canzone bellissima che avevano passato in radio, ce ne stavano altre 11 che non vi piacevano affatto. Però voi avete dovuto acquistare tutto il CD e quindi vi dovete tenere tanto la canzone bella quanto le 11 brutte. La libertà da questo vecchio tipo di bundling, cioè di collegamento nella vendita di prodotti diversi, evidentemente quello migliore fa da traino per quello peggiore, è evitata nel caso dei servizi di download legale, ma anche di quelli illegali d'altra parte, perché vi consente di scaricare solo il brano che vi piace. In molti casi, anzi direi pressoché in tutti quelli che erano nella schermata precedente, avete anche la possibilità di ascoltare per 30 secondi un preview del brano per vedere se vi piace. E ovviamente anche licenze e sistemi di digital rights management che sono dottor Caso mi strangola se lo dico, sono più indulgenti, ma più indulgenti soprattutto se paragonati a quello che la legge in teoria consente, cioè niente. Quindi anche uno è più di zero. Ovviamente ci sono anche alcuni contro, che sono nuove tipologie di bundling, cioè la necessità, ad esempio, lo stesso, abbiamo visto che prima iMusic prevede non la possibilità di acquistare un singolo brano, ma di pagare una fee mensile e di scaricare una serie di brani. Questa è un'altra tipologia di bundling, perché nel caso, ad esempio, iMusic ha solo canzoni di etichette indipendenti. In ipotesi io sento solo cantanti che fanno capo a grandi major, quindi mi scarico una sola canzone di un artista indipendente e poi sono costretto a tenermi altre 44 canzoni in un mese che non mi interessano. Problemi di interoperabilità anche. Io ho comprato, spendendo cifre che ho preferito dimenticare, un lettore MP3 portatile. Per fortuna io ho anche Windows sul mio computer portatile, perché il mio lettore è compatibile solo con Windows.
Per fortuna che hai Windows, eh? Per fortuna che hai Windows.
Sì, infatti. E non è compatibile né con il Mac né con Linux. Ovviamente questi sarebbero problemi che andrebbero superati, però poi qui entriamo nei problemi degli standard e non ne veniamo più fuori. Rischi di lock-in, evidentemente, nel senso che se io ho comprato, pagandolo con le cifre di qui sopra, un lettore portatile che opera solo con Windows, probabilmente nel momento in cui mi si rompe il portatile e voglio comprare un Mac, ci penso due volte perché probabilmente Windows mi consente di utilizzare anche l'altro strumento che ho acquistato. I rischi per la privacy sono quelli che sono stati messi in evidenza prima, quindi per ragioni di tempo non mi ci soffermo. Questa è una statistica, una nota curiosa. È stata fatta questa indagine nell'ottobre dell'anno scorso. Alla domanda, sceglieresti un servizio di download che ti consentisse di ascoltare la musica scaricata solo sul tuo computer? Che è sostanzialmente la previsione di legge. Praticamente direi che queste sono cifre da voto bulgaro, la maggior parte delle persone evidentemente ha detto che è molto poco probabile che ciò sarebbe fatto, e un'altra parte consistente ha detto che è abbastanza improbabile. Da questa statistica e da tutto quanto detto prima, io aggiungo una sola conclusione, cioè che laddove la legge pensa che l'utente sia il nemico da abbattere in ogni maniera, il mercato, dopo aver suggerito al legislatore che effettivamente l'utente era il nemico, fortunatamente si è reso conto che l'utente può essere il nemico finché vuoi, però è anche quello che ti dà i soldi e ti permette di sopravvivere. E che quindi tentare di venire incontro alle sue esigenze in maniera diversa da quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni probabilmente è l'unica strada sensata per far sopravvivere questo settore. Grazie, spero di essere stato nei tempi.